da quando lui ha giocato con me a padel, da lì diventa un numero uno al mondo. Mo è stata una casualità. Io ho fatto vedere un attimo due o tre cose, due o tre movimenti, lui ha capito.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Doppio fallo della partita. João Fonseca consegna il match a Matteo Berrettini. 6-1, 7-6, un'ora e 22 minuti di gioco. Matteo Berrettini torna in nazionale.
Sento che sono in forma, che mi muovo bene. Mi è mancato tantissimo. Mi sembrava un obiettivo lontanissimo fino a pochi mesi fa. Essere adesso convocato in Coppa Davis non è un compito semplice in Italia. Ci sono tantissimi giocatori e non è facile. Quindi è un grandissimo onore. Credo di essermelo meritato e voglio pensare così, quello che mi sto dicendo. Una partenza meglio di questa non poteva esserci.
In due set, volevo dare un pochino più di spettacolo. Gioco molto più per tutte le persone fuori, questo è quello che secondo me mi dà quella spinta in più nei momenti di difficoltà. Mi piace giocare a Davis, mi esalto.
Berrettini e Arnaldi, dunque, in quello sport ormai di massa nazionale popolare che è il tennis, ieri Bologna era vestita come si vestirà nelle notti di Champions o come è solito vestirsi nelle notti di Eurolega di basket. Tutto questo per la Coppa Davis, che abbiamo visto in realtà tutto il giorno, tutto il pomeriggio e tutta la sera fino a notte fonda su Sky. Stefano Pescosolido, buongiorno. Ciao Stefano.
Buongiorno a voi.
Che ha commentato la vittoria di Sinner su Sky, naturalmente la vittoria di Sinner agli US Open e ieri quella un po' più facile di Berrettini. Senti, ma l'Ital Tennis ieri ha risposto all'entusiasmo bolognese con una specie di messa cantata, iniziata alle 15 e finita a notte fonda.
Sì, è dura, più dura del previsto, se vogliamo. Cioè, è iniziata in maniera tranquilla, serena, sì. Insomma, ecco.
Sì, poi è iniziata, diciamo, la messa cantata.
In controllo, poi è iniziata la messa cantata.
No, ma Arnaldi, onestamente, Arnaldi ha vinto, ma non ha giocato una gran partita, cioè non ha lasciato l'impressione di aver giocato una grande partita, possiamo dirlo serenamente.
Sì, no, tranquillamente. Insomma, ecco, è stata una partita in controllo fino a 7-5-5-2, lì bisogna dire che è sempre stato avanti, controllo del punteggio, non giocando un tennis pazzesco, e appena è calato un po' l'avversario ne ha approfittato, ecco, un avversario che non ha tantissima esperienza indoor su quei campi, però è stato bravo a non mollare mai. Sai, in Davis succede questo qua, appena ti rilassi un pochino insomma difficilmente un avversario molla, quindi le caratteristiche di Montero sono queste, lottatore, certo. Ha approfittato del leggero calo di Matteo Arnaldi e poi insomma, ecco, la partita è diventata dura. È stato bravo comunque a venirne fuori perché non era semplice.
No, questo di sicuro. Poi il doppio per fortuna contava fino a un certo punto, anche lì è stata lunghissima, molto equilibrata, si è perso, ma amen, dato che è stata una lunga messa cantata. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, beh, insomma, dai, sì, mi sembra era l'inizio che ci aspettavamo, no? Insomma, sì. Adesso ormai siamo abituati fin troppo bene, anche quando facciamo delle scelte di turnover, come in questo turno di Coppa Davis. E adesso andiamo avanti, vediamo il Belgio, insomma. Però insomma, mi sembra che il risultato che doveva arrivare sia arrivato senza brillare in maniera clamorosa.
Sì,
ma
no, certo,
comunque.
Certo, è arrivato. Senti, ma tu che sei dell'ambiente, prima l'abbiamo sentito, non era quello collegato, lo sapevi che Sinner. No, sei dell'ambiente. Sei dell'ambiente. Che Sinner è di.
Sì.
No, aspetta, fammi venire. Sei dell'ambiente perché prima Totti ha detto che Sinner è diventato numero uno del mondo perché ha giocato, dopo aver giocato a padel con lui, gli ha fatto vedere due o tre cose.
Sì, sì.
Lo sapevi, no?
Ho sentito. Beh, insomma, però vedi, se il numero uno del mondo gioca anche a padel, vuol dire che non c'è niente di male.
No, perdonalo, no, Stefano, no. È dell'ambiente.
No, ma questa cosa qui, i veri tennisti non hanno nessuna rivalità col padel, credo. La rivalità col padel ce l'hanno quelli che non hanno mai giocato a tennis e che però fanno come sport, sono professionisti di polemiche, e quindi siccome il padel piace devono prendersela col padel, perché perché quanto
condividi lui è il tennista,
ma certo, ma
lui che è stato tennista professionista di alto livello, quindi condividi. Appunto. E quindi se la prendiamo per buona quella di Totti, Stefano.
Sì, sì, eh? Dai. No, per me può passare.
Può passare, sì. Vabbè. Sì. Ragazzi, vi faccio sentire un festeggiato di ieri, lo conosciamo bene.
Salgono tutti sul carro, tutti bravi. Allora io dico, e l'ho detto 4 anni fa, che lui, perlomeno l'orizzonte era bellissimo. Adesso dico che l'anno prossimo lui dà più 15 vantaggi a tutti. Adesso diranno che io critico, io non voglio criticare, perché in Coppa Davis l'importante non è partecipare ma vincere, quindi ha vinto. Però sono rimasto un po' così, un po' sorpreso da come ha un po' mollato Berrettini il secondo set, che gli è andata bene, eh? Deve essere lui che domina la partita.
91 di Nicola Pietrangeli ieri, che come al solito non la tocca pianissimo. Che ne pensi, Stefano?
Ma lui è stato criticato per quella frase che aveva detto su Sinner, insomma, non credo intendesse quello. Comunque, no, intanto tanti auguri, abbiamo fatto ieri anche in diretta tanti auguri a Nicola. E il discorso su Berrettini, sì, perché non ha, ieri nel secondo set ha rischiato qualcosa, comunque ha dominato il primo e doveva anche nel secondo, non ha dato quell'impressione, insomma, ecco, di dominio che c'era stato nel primo. E insomma, ecco, sul fatto delle dichiarazioni su Sinner, anche sulla Coppa Davis, che non raggiungerà mai le sue numero di partite da lui giocato, insomma, ecco, adesso sono cambiate tante cose e credo che sia anche giusto che alcuni regole vengano battute, insomma, ecco, quindi, anzi, cioè, è anche bello che Panatta l'ha accettato serenamente, anche contento e soddisfatto, dovrebbe esserlo anche lui, perché mi rompo più le scatole
dice così, poi magari la penso in altro modo, ma anche perché il campione è sempre gelosi.
Che Pietrangeli, che fra l'altro fu protagonista di una delle più belle battute sul padel della storia, quindi voglio dire, da parte di Pietrangeli la possiamo serenamente accettare. La possiamo accettare. Però voglio dire, allora, premesso che abbiamo capito che Nicola Pietrangeli non è esattamente l'uomo che ama di più far vedere i propri record battuti, questo l'abbiamo capito. Però secondo me c'è anche un po' un eccesso ormai. Cioè, ormai è diventata questa roba, sembra che Pietrangeli rosichi per ogni risultato di Sinner. Io non credo onestamente sia così, ho letto tutta l'intervista dell'altro giorno in cui poi c'era un passaggio sul fatto che l'unico record che gli rimarrà è quello, e poi tutto il titolo e tutta la narrazione era con la gente sui social che diceva sfigato, ma che record vuoi che sia questo? Cioè, mi sembra che ci sia ormai sia diventato un po' lo sport quello lì di dire che Pietrangeli sia sempre, la verità è che chiaramente, insomma, siamo innanzitutto di fronte a epoche diverse, Pietrangeli e Panatta hanno ottenuto dei risultati in anni in cui il tennis italiano non aveva questa tradizione e quindi sono stati dei pionieri. Adesso Sinner ha il tempo dalla sua parte, ha un talento meraviglioso dalla sua parte, sta contribuendo a creare un effetto squadra, un effetto alone bellissimo. Torno per un secondo al discorso del padel. In realtà chi ha i circoli sa benissimo che padel e tennis non sono per forza rivali, forse non è un caso, poi magari sarà interessante un giorno approfondire dal punto di vista proprio dei praticanti, perché poi è quello che serve per riuscire a costruire dei giocatori. Però insomma, voglio dire, se ti piace il padel è difficile che non ti piaccia il tennis, faccio per dirti, quindi l'effetto è viceversa. L'effetto secondo me è un effetto alone molto positivo, e no, Sinner ha il tempo dalla sua parte, ha un talento onestamente strabordante,
ma
e
no
quindi,
ma certo,
e poi insomma, certo. Mi sembra un ragazzo meraviglioso,
ci gioca un po', no? Stefano, poi ti saluto. Pietrangeli ci gioca un po', ma lo sa perfettamente.
Ormai lo dipingono così.
Ma guarda, a me dispiace che lo dipingano così. Leggi sui social, infatti, sono critiche anche fastidiose. Ma lui sì, ci gioca anche su sto fatto qui. E lo riconosce tranquillamente. Non adesso. non scherziamo, insomma, è una persona poi, ma guarda, 91 anni è veramente molto lucido, ci parli e,
come no?
E insomma, ecco, ci marcia un pochino su sto fatto qui, gli piace giocarsi su sto fatto qui, ma lo riconosce, insomma,
ma certamente. Poi, ma certamente.
Magari non ci aspettavamo questi risultati così veloci, no, però è pazzesco, ha un talento su tutte le cose, anche nelle interviste, mai una parola fuori posto, pazzesco.
Grazie Stefano, grazie mille, grazie, un abbraccio, ciao, buon lavoro, ciao, lì, buona giornata, lì a Sky, ciao, grazie Stefano Pescosoldo, ci fermiamo un istante e poi c'è un altro nostro vecchio amico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Inter e Milan staranno insieme, definitivamente tramontata l'idea di costruire uno stadio di proprietà a testa. Le due società hanno fatto i conti da tempo: troppo alto l'investimento per un nuovo stadio, troppo bassi i ricavi anche per via dei prezzi dei biglietti, che restano comunque decisamente più bassi in confronto ad altri paesi.
Dunque, ieri questa notizia, ho letto l'intera pagina sul Corriere della Sera, oggi ci sono altre dichiarazioni di Sala che domani incontrerà Milan e Inter, farò di tutto perché rimangano insieme, devono restare insieme dove non si sa, eccetera. Beh, dato di oggi per Luigi Pardo, questo sugli stadi italiani sempre più frequentati non è banale, non mi sorprende, ma non è banale. L'Italia è il quarto campionato più seguito allo stadio, sì, dopo la Premier prima, la Premiership seconda, la Bundesliga esatto, terza.
Stanotte nei miei risvegli, nei miei
hai
risvegli
guardato la Premiership?
Da padre. No, ho letto la Gazzetta, mi sono svegliato alle 4:03, ecco, un orario veramente che mi ha ricordato il 4 marzo, giorno della mia nascita, e mi sono fatto un'oretta e mezza di lettura dei giornali e insomma sicuramente questo è un dato che è in linea con quello che diciamo il partito degli ottimisti, al quale mi sento di aderire, ma non degli ottimisti sciocchi, cioè il calcio sta vivendo, devo dire che tutti gli eventi stanno vivendo nel post-Covid, nel post-lockdown, una grande ripartenza. Ci sono cantanti anche di non primissima fascia che fanno dei sold out clamorosi ovunque, o se li fanno direttamente sono di primissima fascia, diciamo sono diventati di più quelli che riescono a fare i sold out. Qualsiasi attività, insomma, mi sembra che ci sia veramente un grande desiderio di partecipazione, che è molto sano, perché vuol dire evidentemente che insomma quando si sta insieme, adesso scusa la banalità, quando si va a vedere un concerto, una partita, cioè ci sarà un perché ed è sempre molto bello. Quindi il dato di oggi è particolarmente significativo, perché comunque il nostro campionato, ragazzi, il nostro campionato è bello, c'è poco da discutere, cioè il nostro campionato è bello, è l'unico campionato fra quelli di diciamo top che negli ultimi anni ha mostrato ogni anno una vincitrice diversa, e quindi è il più contendibile di tutti. Vedremo se l'Inter riuscirà a sfatare questa cosa e a confermarsi quest'anno, ma è dai tempi della Juve che questo non succede. E l'Inghilterra è un campionato che è chiuso, dove l'Arsenal fa una stagione miracolosa e arriva comunque secondo, il Bayern deve suicidarsi per perdere un campionato in Germania, il Paris Saint-Germain deve suicidarsi per perdere un campionato in Francia, il Real Madrid deve suicidarsi per perdere un campionato in Spagna. Se non lo vince il Real lo vince il Barcellona, cioè, certo. Quindi io credo che veramente da questo punto di vista,
no, ma comunque
senza
è un dato.
Risorse.
No, ma è un dato comunque interessante, perché abbiamo vissuto lunghe stagioni, è vero, quanto dici, abbiamo vissuto lunghe stagioni di stadi cui li vedevi alla televisione, non propriamente esauriti in ogni ordine di posti. Ciccio Ordine, buongiorno. Buongiorno.
Eccomi
buongiorno.
Qua.
Eccolo
dove
qua.
Sei?
Dove sei?
Dove sei? No,
che non ti trovavamo stamattina, ero preoccupato da morire.
A Milano.
Invece di tornare dalle tue origini, alle tue
Non sono stato mesi,
ma stamattina ero impegnato a rispondere a Giuseppe Cruciani, che ieri ha brutalmente criticato la città di Foggia.
E allora, strano. Perché lui di solito è sempre molto moderato nei giudizi,
e allora
nelle valutazioni.
Ho dovuto chiamarlo per spiegargli che per me tutte le volte che torno a Foggia è come se tornassi a New York.
Ah, sì, per te sei di
sulla, cioè. Sul navigatore.
Ciccione, sì, ma c'è il cuoricino su Foggia. Perché io la guardo, io la guardo con gli occhi dell'amore.
Ma sì, certo, sì. Ma è normale, anche Cruciani la guarda con gli occhi dell'amore, lui ha fatto così. No, ma dimmi una cosa, mi spiega. Allora, stanno insieme, non stanno insieme, se stanno insieme ci sarà un perché Milan e Inter su sta storia dello stadio, domani Sala li vede, li voglio, andiamo ovunque.
Cerchiamo di essere precisi e schematici al tempo stesso. Allora,
ho la penna in mano, dimmi.
Sì, allora, sì. Primo punto, Inter e Milan non hanno nessuna, e sottolineo nessuna, intenzione di assumersi l'onere di ristrutturare per una cifra enorme, 700 milioni, lo stadio di San Siro.
Perché non sono fessi.
B, si sa quando comincia ma non si sa quando finiscono, e soprattutto quando ristrutturi uno stadio o fai come ha fatto al Nou Camp il Barcellona, cioè lo butti giù e lo rifai, certo. Allora ha un senso, certo. E se no così non ha nessun senso.
Chiarissimo.
Questo è il primo punto. Il secondo punto è il seguente: il Milan ha fatto e molto avanti sulla strada di San Donato, perché al di là delle chiacchiere e soprattutto della propaganda, il Milan ha versato 40 milioni per comprare il terreno,
sì.
Ha già dato inizio ai lavori per la bonifica di quel territorio e per la recensione di quel terreno, ha il progetto pronto per costruire lo stadio, naturalmente stanno mettendo insieme tutti i vari pezzi della burocrazia, che come sapete è molto lenta, ma con una differenza sostanziale rispetto a Milano, e cioè il comune di San Donato ha aderito e velocizzato le operazioni.
Certo.
Ah, terzo e ultimo punto.
Ma tutte queste cose Sala le sa, no? Tutto quello che hai detto fino adesso lo sa.
Sala lo sa, solo che Sala, siccome Sala rimane con, non il cerino, con
il candelone,
un braciere in mano che si scotta dalla testa ai piedi, certo. Allora che fa? Tenta disperatamente questa operazione. Ora, terzo e ultimo punto, l'Inter, che è quella che non ha niente in mano se non parole, chiacchiere, che cosa, essendo passata ora da un proprietario che non aveva un euro,
certo,
da spendere, a Oaktree, che è un fondo americano e che quindi parla molto volentieri con l'altro fondo americano, Red Bear, sì. Dice: scusate, visto che noi siamo in ritardo e che a Rozzano non c'è lo spazio materiale per costruire uno stadio, scusate, ma non è che per caso lo facciamo insieme?
Ah, ok.
Questa è la storia.
Quindi, sintetizzando, Pierluigi, per tutte queste ragioni, che sono anche molto condivisibili, se io fossi il Milan oppure l'Inter, potremmo avere le due squadre di Milano che giocano nello stadio che sta realizzando il Milan a San Donato. Scenario è questo.
Sì, ma è uno scenario interessante. Io credo che, insomma, sul discorso di San Siro, a meno di colpi di scena, mi pare chiaro che le posizioni mi sembrano molto chiare. Da un lato c'è un sindaco e ci sono degli opinion leader che fanno una sorta di moral suasion. Chiaramente San Siro è un brand. È un brand, ha un valore, insomma è un pezzo della storia, e quando si parla di un pezzo della storia, della tradizione, non si parla solo di cose astratte, si parla anche di un brand, cioè di qualcosa che se riuscisse a giocare lì avrebbe sicuramente un elemento positivo dal punto di vista anche di sfruttamento. Però poi è chiaro che i tempi, i costi, la necessità di dover trovare poi un altro luogo dove giocare, cioè tutta una serie di motivazioni che sono state mille volte spiegate che portano in un'altra direzione. Detto questo, la storia è lunghissima, cioè ormai siamo una di quelle storie che è come la settimana anni, che dice, no? Milan inteso come Alessandro, la settimana decisiva per l'abolizione delle province, ecco, siamo arrivati alla 14.000esima settimana decisiva per il discorso dello stadio di Inter e Milan. Aspettiamo di vedere, sicuramente insomma È molto suggestivo, devo dirti la verità, è molto suggestivo, ma non sempre è possibile quello che ha fatto per esempio il Real Madrid, che è riuscito a sfruttare quel drammatico periodo del lockdown
per rimettere
a posto il Bernabeu, o anche l'operazione che sta facendo il Barcellona. È chiaro che quando si riesce ad unire l'interesse economico concreto con l'aspetto, diciamo, simbolico, sentimentale, che poi diventa esso stesso un valore, un asset dal punto di vista anche commerciale, è chiaro che fai bingo.
No,
poi
ma
mi pare chiaro, l'abbiamo sentito mille volte.
La notizia vera è che Milan e Inter avevano diviso sul punto le loro strade, sono tornate a percorrere la stessa strada.
Sono tornate a parlarsi, non c'è dubbio. Ed è anche interessante quello che dice Ciccio sul fatto che sicuramente il cambio di proprietà nell'Inter rende probabilmente questo tipo di dialogo ancora più efficace.
Certo, questo è intuitivo, mi sembra intuitivamente comprensibile.
È fattuale.
No, ma intanto San Siro sarà pieno per il Venezia, Ciccio, finestra sul cortile di una settimana cruciale al termine della quale potrebbe succedere qualunque cosa, no?
Sì, io sono convinto che sarà questa la settimana cruciale, lo sono convinto per una serie di motivi. Primo, perché comincia dopo la sosta della nazionale, quasi sempre la sosta della nazionale comporta dei gravi scompensi, perché c'è gente che arriva, soprattutto quelli che provengono dagli USA, arrivano all'ultimo momento, non sono utilizzabili nella partita di sabato sera contro il Venezia, devi pensare a un razionale utilizzo delle risorse, tenuto conto che poi martedì c'è il Liverpool e domenica il derby. Quindi è una situazione molto complicata, nella quale tra l'altro in questo periodo ho vissuto da Fonseca praticamente da solo, perché Ibra non si è visto, è partito prima della partita con la Lazio e probabilmente torna prima del Liverpool. Dicono che in Canada, spero che non sia in Canada come dice qualcuno, perché è andato a caccia, spero e mi auguro che siano questioni legate ai suoi business personali, ma anche se fossero legate ai suoi business personali, secondo me non avrebbe nessuna giustificazione, perché tu non puoi lasciare responsabile numero uno del Milan, non puoi lasciare scoperto il Milan per tutto questo tempo in un periodo come questo. Tanto è vero, e non a caso secondo me, il più sensibile di tutti in questa vicenda, Gerry Cardinale, si ripresenta domani a Milano per stare insieme con la squadra e per soprattutto dare conforto e manforte a Fonseca.
Sì.
Io penso che questa sarà decisiva, la settimana decisiva, perché o si colgono miglioramenti o si colgono segnali di risalita e di miglioramento, oppure secondo me diventa indifendibile l'allenatore e chi lo ha scelto.
Sì, potrebbero cambiare in effetti molte cose. Grazie Ciccio, ti abbraccio, ci sentiamo
presto.
No, è così, perché insomma mi sembra che l'aria sia abbastanza surriscaldata. Poi ci aggiungi le sfighe correnti di cronaca, Benacer che volevano vendere, invece non si è fatto male un'altra volta, sta fuori di 3 mesi, 4 mesi. Abraham promosso titolare, Rafa in versione modello, chissà quanto è piaciuto ai milanisti, ho visto che ha fatto delle foto molto belle peraltro, e Ibra che insomma, però Ibra, insomma, quello che dice Ciccio è il pensiero anche di tanta parte del milanismo, però lui non è esatto, hai visto Boban che dice non ho capito bene cosa faccia Ibrahimovic, però mentre Boban era nella società Milan, Ibrahimovic è un consulente di Cardinale, come tale va da Cardinale e dice guarda che io vado a caccia in Canada.
Siamo sempre allo stesso punto, cioè questa roba qui va chiarita in termini anche semplicemente di comunicazione, o forse in realtà è stata chiarita, però poi comunque all'opinione pubblica e ai tifosi, soprattutto nei momenti difficili, non va comunque bene. Cioè è chiaro, è evidente, ce l'hanno spiegato da quel primissimo comunicato, che Ibra non è appunto organicamente un amministratore delegato, un direttore del Milan, è un consulente del gruppo, chiaramente sul Milan ha delle parole, un peso enorme, il peso significa anche responsabilità, per cui sapere che è in vacanza, sia pure con la giustificazione, come quando eravamo a scuola, in un momento delicato, indubbiamente provoca dei mugugni. Ma il calcio è questa cosa qui, cioè, che poi secondo me è il tema fondamentale del Milan di questo periodo. Cioè il Milan, secondo me, come società, da un punto di vista strettamente legato al business, al progetto, si sta muovendo bene in questi anni. So di dire una cosa impopolare, ma secondo me si sta muovendo bene, ci sono mille numeri che vanno in questa direzione. Quello che manca rispetto, secondo me, ad altri club è un po' più di sono quelle figure, penso a Marotta ovviamente nell'Inter,
certo,
Gagliani,
che catalizzano l'intero, che fa capo certamente l'intero lavoro.
Comunque il business del calcio, e torniamo sempre a questo discorso, è completamente diverso da tutto il resto. Vive di sensibilità, vive di peculiarità che sono veramente solo calcistiche.
Poi, da non è vista, come il business,
sia
tu mi
business
insegni,
che dello sviluppo, ma anche dello sviluppo sportivo,
certo. Cioè, che non è come il business dei bulloni,
sono stati fatti degli errori, esatto. Dopo lo scudetto sicuramente sono stati fatti degli errori, però il Milan comunque è competitivo, l'anno scorso ha finito al secondo posto, ha ringiovanito la rosa, ha i conti in ordine, cioè se la guardi da un punto di vista complessivo, congiunturale, dei prossimi anni, è un progetto in pienissima salute, non c'è nessun problema all'orizzonte, quindi i risultati dovranno arrivare, però finché non arrivano, giustamente, certo. Poi la tua user base, senti,
user base come i bulloni,
mandami un WhatsApp, user base, cioè, il tuo pubblico di riferimento non è contento,
certo, ma certamente il quadro è questo. Rimane il fatto che ci sono molte cose non dette, non chiare, e questa settimana penso ne chiarirà diverse in un modo o nell'altro. Ciao Pierino, ci sentiamo domani. Io sarò a Belluno, ma ti chiamo, ti cerco.
Ma che fai a Belluno? Che fai a Belluno? Dillo.
No, c'è
io sarò a Camogli.
C'è a Camogli, no, io sarò a Belluno con la radio, naturalmente, dove c'è lo Sport Business Forum, c'è un sacco di ospiti, peraltro, e quindi non possiamo che essere lì domani con un podcast che registreremo sabato, domenica. Ti chiamo.
Uno va
ti
a aggiorno. Montagna e l'altro va. L'altro va a uno va a est e l'altro va a ovest.
Che fortunelli che siamo. Senti, ci sentiamo comunque domani. Adesso ho la borsa, poi Jonathan Ferroni è già qui vicino a me, chiamiamo Roberto Lacorte, abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare per Endurance Race, non solo di motori ma anche di barche.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Abbiamo avuto un problema elettrico, non sappiamo esattamente la natura del problema, ciò non toglie che poi abbiamo fatto una seconda regata mediocre, dobbiamo riflettere veramente sugli errori che abbiamo fatto sulla seconda regata anche.
Questo è Francesco Bruni, Endurance Race, che comprende anche la regina dell'Endurance Avera, e cioè la Coppa America, dato che Jonathan Ferroni è venuto a trovarmi oggi qui vicino a me. Ciao.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Potete vederlo anche in webcam. Roberto Lacorte non è venuto a trovarmi, però è collegato. Ciao Roby.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senti, partiamo da Luna Storta, gli ultimi due giorni di Luna Storta, perché gli italiani hanno bisogno di un conforto in questo momento, per dopo quel fulmine a ciel sereno contro Ineos.
Allora, iniziamo dalle questioni tecniche, perché in ambito Coppa America sono tante regate, i mezzi vengono stressati tantissimo, sono molto sofisticati e delicati, e questo piccolo problema che ha avuto Luna Rossa non è niente di particolare.
Sì.
È una cosa che può succedere a chiunque, non è un sintomo di debolezza degli impianti, delle strutture Luna Rossa, assolutamente, quindi questo non va considerato in ottica di valutazione della performance e della prospettiva davanti a noi. E non mi focalizzerei tanto su una Rossa, che sicuramente ha una barca sicuramente tra le migliori, se non la migliore in assoluto. Mi focalizzerei invece sul percorso che stanno facendo dei la linea OCUK, gli inglesi e neozelandesi, cioè hanno una rampa di sviluppo molto molto importante. Quindi va visto tutto anche in termini relativi. Una rossa sicuramente è quella che si è presentata con una capacità tecnica e delle performance nettamente superiori agli altri, e ora bisogna vedere se gli altri hanno preso delle misure e applicano delle soluzioni che avevano in tasca, ma credo che anche una rossa abbia delle soluzioni in tasca da giocare, quindi bisogna, questo primo round robin, i primi due round robin erano nei warm up races. Ora non si scherza più, ora si va agli scontri diretti. Vediamo, sicuramente Ineos sceglierà
Alinghi,
la barca, sì, Alinghi, e qualcuno ha detto che addirittura potrebbe scegliere una rossa per togliersi il dente subito, perché sa, la conosce bene, non lo so, non credo, però ora non si scherza più, ora si va veramente per conquistare la Lewton Cup, quindi essere il defender.
No, lo scopriamo domani conferenza stampa, mi sembra alle 11 del mattino, quindi possiamo stare tranquilli noi marinai d'acqua dolce, Jonathan Ferroni, perché vediamo una rossa che vince tutte le regate, sentiamo Max Sirena che dice obiettivo uno solo, vincere la coppa, sei primo per tutta la competizione e poi perdi alla fine.
Sì, questo è possibile, va detto che ormai assomigliano sempre di più, visto che siamo nei motori, anche queste a delle Formula 1, un po' per il fatto che ogni dettaglio adesso è assolutamente a livelli astronomici, e poi perché queste partivano come barche e sono diventate degli aerei perché volano sopra l'acqua. Le Formula 1 sono delle ali di aeroplano rovesciate, a modo loro si stanno avvicinando l'uno all'altro sempre di più nell'essere sempre più estremi.
Sì, Roberto D'Accorte che ne pilota una. Pilotare, ormai è il termine giusto, Roberto, pilotare queste barche, come la, barche come questo, come la tua Fly Nicker. Dai, si dice pilotare, non si dice più.
No, si dice timonare, timonare, però i movimenti sono molto simili, sono molto rapidi, sono molto ristretti, perché più aumenta la velocità, più i movimenti devono essere accorti. È come quando sei lì che inserisci la macchina in una curva veloce, no? E dove la sensazione anche che hai addosso è importante, cioè quindi l'assetto di volo, quello che percepisci, la pressione, il feedback sul timone, così come il feedback sul sterzo della macchina, sono molto simili le sensazioni, ma è molto simile anche tutta la tecnologia che gira intorno e anche come viene sviluppata la tecnologia anche in termini tattici. Sì, è identico a una campagna di Formula 1, tant'è vero che poi abbiamo visto che la Formula 1 e la Vela America's Cup si sono incrociati in programmi, comuni programmi di sviluppo.
Ah certo, questo è estremamente interessante. Weekend motoristico che inizia per i comuni mortali alla mattina, no? Per quelli come te, Ferroni, alle 4 del mattino, perché c'è il WEC al Fuji circuito, inizia il WEC, la gara del WEC, su questo circuito molto cinematografico, molto iconico, che ci porta a Laudeante, eccetera.
Sì, per i veri eroi comincia stanotte alle 4, perché ci sono le FP1 del WEC, e comunque anche la gara domenica mattina, i giapponesi non fregano un tubo, loro dice la facciamo alla nostra ora, partono alle 11 loro, quindi sono le 4 della mattina nostre, si fa in tempo arrivare alle 10 che finisce la corsa, veloce pranzo, all'una poi inizia Baku la Formula 1.
Sì, Baku che invece è una pista con molta meno storia, però scenografica, con quel castello è sorprendente molto spesso. Hai corso al Fuji, Roberto?
Sì, ho corso al Fuji per il Mondiale Endurance, e devo dire che è una bellissima pista, c'è una prima parte super veloce, c'è una curva a destra che veramente ti spezza, ti taglia la testa per quanto tempo hai la G-Force laterale, e poi arrivi all'ultimo settore che è una pista di kart in salita e c'è di tutto, quindi molto bella, molto tecnica, e dal punto di vista di guida è fantastica. Ora vediamo un po' cosa succede, mi sembra che Ferrari non sia stata particolarmente penalizzata con questi giochi, anche se è impropriamente detto gioco, ma insomma con questi movimenti di BOP ci andiamo a giocare titolo costruttori e titolo piloti, quindi Mi raccomando, concentrati tutti, abbiamo dei piloti fantastici, una macchina fantastica.
Guarda, subito dopo il traffico ti faccio sentire cosa dice Antonio Fuoco, che tra l'altro adesso corre al Fuji, il prossimo weekend correrà con te a Indianapolis. Ci ha mandato un vocale, poi ve lo faccio sentire, ma intanto Jonathan, sì, è vero che si corre per due titoli? Giusto,
sì,
no?
È ancora tutto aperto, sia per i piloti sia per i costruttori, e comunque si deciderà in Bahrain alla fine. Ferrari dovrà difendersi al Fuji perché non è la sua pista.
Poi vediamo, perché spesso ci sono delle sorprese da quelle parti. Dunque, anche meteo, no, basta pensare.
Secondo me il meteo potrebbe giocare un ruolo positivo, perché insomma Toyota ha tantissima esperienza di vittorie, la macchina ha raccolto tantissimi dati in questi anni, Porsche ha un BOP positivo e l'anno scorso comunque è andata molto forte qui, Ferrari con le gomme non ha ancora trovato la quadra su questa pista, l'anno scorso è stato difficilissimo, quest'anno vediamo, anche Austin, anche se hanno vinto, quella strategia di mettere la posteriore destra dura è stata una, secondo me, un compromesso, non è stata una genialata, nel senso l'hanno fatto per forza, però gli è andata bene. Qui non so.
Allora, traffico e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Per noi è una gara molto importante, perché visto che siamo in lotta in tutti e due i campionati, sia campionato costruttori che piloti, è importante fare più punti possibile qui, cercare di avvicinarsi ancora un po' alla Porsche. Questa pista non è molto favorevole alla nostra macchina, però penso che dallo scorso anno abbiamo fatto un buono step in avanti e abbiamo migliorato tante piccole cose che magari questo weekend possono aiutarci. In generale una stagione positiva, soprattutto per la vittoria di Le Mans. Riguardando le ultime due gare abbiamo sofferto un po' di più rispetto a quello che ci aspettavamo, quindi dobbiamo cercare di capire dove abbiamo sofferto un po' di più rispetto anche ai nostri compagni di squadra, cercare di metterci in gioco per queste ultime due gare.
E questo lo conosci, Roberto, tuo compagno di squadra, adesso corre con la 50 rossa e poi, come detto, con la 47 blu a Indianapolis. Cosa ne pensi di quello che dice? Corretto?
Sì, Antonio. Corretto. Bisogna gestirla molto bene, la fame non è finita, non è esaurita, non è che Le Mans ti soddisfa. Qui in Ferrari tutti veramente vogliono andare a prendere quello che si merita, un progetto, un programma così importante fatto così bene come la vittoria del campionato del mondo. E Antonio, sappiamo tutti che è una pedina incredibile, perché poi è quel pilota che, senza niente togliere agli altri, però è quel pilota che porta la macchina a dei limiti che servono ai tecnici per sviluppare la vettura verso le soluzioni più estreme, ed è il pilota che fa i riferimenti e quindi tira su tutti quanti, no?
Certo.
Ripeto, senza togliere niente, è un gruppo che è amalgamato in maniera perfetta.
Certo. Allora, ragazzi, non resta che parlare di quello che motoristicamente è stato il tema della settimana, questo.
Adrian Newey will be joining us as first and foremost a shareholder and our technical managing partner of our Formula One team.
I felt as if I needed a new challenge. You have to be honest with yourself, you have to keep yourself fresh, and I think that does bring it, it's a different feeling. The chance to be a shareholder and a partner is something that has never really been, well, hasn't been offered to me before.
Mi sembra la presentazione della prima technostar della storia, perché non abbiamo visto neanche in occasione dei piloti così tanta attesa, così tanto interesse mediatico.
Dunque, Stroll Lawrence, inteso come colui che è papà di Lance, che ha ingaggiato Newey stesso, Kinkero, che sottolinea come sia stata una specie di fiction hollywoodiana, e poi insomma a noi, a Leo Turrini, ai ferraristi, agli italiani, rimane un po' il groppo in gola, perché poteva finire diversamente, Jonathan.
Poteva finire diversamente, però secondo me ha fatto bene Vasseur a andare avanti per la sua strada. Io lo vedo un po' dal punto di vista di Vasseur, ma anche quella di Fernando Alonso, perché Vasseur aveva scelto mesi fa Loïc Serra, che è un bravissimo ingegnere, è partito da disegnare sospensioni, si intende molto di telai, è una persona su cui lui fa affidamento, e in più è una persona che fa parte del suo gruppo, non è l'ennesima rockstar che gli entra nel team. Già gli è arrivato Hamilton, dover gestire un altro rockstar così potrebbe essere stato un problema. Vasseur ha detto no, vado dritto. L'altro che invece sorride è Alonso, perché secondo me lui punta al record di Luigi Fagioli, pilota Alfa del 51, che a 53 anni vinse un Gran Premio di Formula 1 con l'Alfa Romeo, con l'Alfetta, quella dell'inizio del mondiale. Alonso pian pianino secondo me arriva e può battere questo record grazie all'arrivo di Newey.
Obiettivo Fagioli.
Obiettivo Luigi Fagioli.
Dato che abbiamo qui uno che lo conosce, sentiamo Alonso.
I would say that it was more an inspiration, and I think thanks to Adrian and his talent and cars, I think we all got better as a driver, as engineers, teams, you know, we all had to raise the bar thanks to him to be able to compete. And I think now is an incredible day for the team.
Dunque, Roberto La Corte, Fernando Alonso, come sapete, lo conosce molto bene, collaborano e così via. Non so se ne avete parlato, Roberto, dell'arrivo di Newey in Aston.
Mi viene da ridere quando sento Fernando, dopo che ci sentiamo, ci scambiamo. Mi viene da ridere perché è forte, è proprio bravo Fernando, trova la maniera sempre di divertirsi, e ora si diverte un casino proprio, cioè ora è nella squadra con maggior potenziale, con budget, con tecnici, con la fame veramente forte di andare a fare risultati, e quindi lì si diverte tantissimo. Per questo momento della sua carriera è il posto migliore per Fernando, perché poi è chiamato a fare un ruolo importante, portare la sua esperienza nel mettere giù una macchina che sarà completamente nuova, sarà insomma sviluppata dal The Magician, dal mago Adrian Newey.
Quindi insomma, però insomma, rimane comunque una scelta che ci aspettava andasse in una direzione differente. E poi c'è di chi dice non contano i soldi, anche se i soldi di Lawrence Stroll sono tantissimi, 35 milioni lo sappiamo, anche con una quota di partecipazione. Si dice che non contano i soldi, che contano altre cose, queste altre cose non sono ben classificate, però rimane il fatto che Adrian Newey lascerà delle altre vedove, no? Perché sappiamo che dopo di lui non cresce più l'erba, Prost e Vettel non hanno più vinto, eccetera, quindi Verstappen si mette a cuore in pace. Roberto, ci vediamo a Indianapolis noi la settimana prossima, dove seguiremo questa 6 ore, dove noi in America insomma si va spesso, non abbiamo mai visto nessuno mangiare cani e gatti, confermiamo? Sì, non nessuno.
Per adesso no.
Per adesso
non
no.
Si può mai dire, però.
per adesso no. Comunque faremo rapporto anche su questo punto. Ciao Roby, a presto, grazie.
Ciao, ci vediamo prossimamente.
Ciao Roberto.
Grazie Jonathan, torna a trovarmi quando vuoi, tanto noi
appena
ogni
posso.
Giovedì Endurance Race va in onda, se vuole sempre il maestro Ferronato. Ferronato. Grazie a Ferronato in regia, grazie a Michele La Serra in redazione, ci sentiamo da Belluno, ve lo ricordo, domani saremo lì con tutti i convocati in diretta, sabato saremo negli studi con Marco Bellinazzo e altri ospiti per registrare una nuova puntata del prestigioso podcast I Soldi del Calcio, e domenica mi collegherò da lì con Giovanni Capuano, che trasmetterà da questo microfono dalle 17. Ciao!